Questa registrazione riporta una parte di un'intervista, di un dialogo con Leonardo Boff, avvenuto in data non precisata, su alcuni temi della vita delle comunità di base in Brasile.
E questo è molto comune.
E su questo poi si innesta la riflessione teologica anche sull'Eucaristia. Tu l'hai detto, sì. I vescovi hai raccontato.
Esattamente, io quando ho fatto questa questione, che valore sacramentale hanno queste celebrazioni, non parto teoricamente, si incina un cristiano isolato del mondo, può fare, no, parto di queste celebrazioni popolari. E come teologo mi domando, incluso loro mi hanno domandato, che valore ha questo? Allora è facile per un teologo dire non ha valore nessuno perché non sono sacerdoti, non hanno sacramento dell'ordine e la paraliturgia. Però forse la teologia ha altri ricorsi teologici per intendere il valore della presenza di Cristo in questo. E io credo che non bisogna cavare nella tradizione lontana. Sino del Vaticano II, la Chiesa tutta è sacramentale, è sacramento. E si vede qui la Chiesa è sacramento di Cristo, la sua parola, e questa sacramentalità porta la presenza di Gesù. E in queste celebrazioni ha una densità più forte nei segni, nei riti che si fanno della presenza di Gesù. Allora io dico, forse non c'è una messa, perché la messa è un concetto canonico, giuridico, liturgico, però è una reversione della cena del Signore, del gesto che il Signore ha fatto con i suoi discepoli, e che questa ritualizzazione ha una densità sacramentale, forse non sia la perfetta, la completa densità sacramentale, però ha una densità sacramentale. E io credo che si può difendere in una tranquilla teologia sana, cattolica e ortodossa.
E in questa prospettiva quindi anche il problema del prete?
Io credo che il problema del prete si ridefinisce nella comunità. Io ho conosciuto parecchi sacerdoti che c'erano in crisi vocazionale e che il contatto con le comunità di base è stato la sua terapia personale, perché hanno ridefinito la sua funzione non prima di tutto come il consacratore e il confettore dei sacramenti, sino come principio di animazione e di unità, che va nelle comunità come animatore, come elo di unione fra parecchie comunità. E principalmente come animatore, e rappresentante un poco della cattolicità della Chiesa. Io credo che si sente il sacerdote veramente come l'elemento della cattolicità in doppio senso, nel senso della gran tradizione. Lui sembra essere il portatore della gran tradizione, sia per la cultura teologica, sia per lo che c'è come sacerdote, e dopo come rappresentante della grande istituzione, dell'universalità della Chiesa, perché lui sta andato con il sacerdote, con il vescovo, e in questo senso ha una funzione veramente teologica. E io credo che dentro di questo ambito più grande si intende anche lui come presidente della comunità che fa la sua Eucaristia, nel momento che fanno l'Eucaristia, ma non che la comunità dipende dai sacerdoti, senza questo non c'è comunità e celebrazione. No, quando lui è, evidentemente lui preside e la comunità partecipa a tutto questo. Ma se non c'è sacerdote, la comunità fa le sue celebrazioni.
Per molti anni in Brasile i protestanti sono stati considerati veramente, no, i grandi nemici, in particolare proprio dopo gli altri, Petropolis era la grande centrale della difesa battaglia, della difesa della fede contro gli spiritisti e contro i protestanti. Questo tempo, questa esperienza di conversione al popolo, come vi ha fatto così anche cambiare in questo terreno dell'ecumenismo, dell'incontro con gli evangelici?
Prima di tutto ha un ecumenismo forte fra evangelici e cattolici, non discutendo i problemi classici di fede e le differenze che abbiamo, sino insieme in progetti del popolo di liberazione. C'è una superazione delle due chiese in direzione a un impegno comune. E in Rio abbiamo parecchi teologi, sociologi protestanti, che quando siamo insieme, io non so se è protestante, non è, o sia battista o presbiteriano, non si sente le differenze, perché abbiamo la stessa opzione evangelica, la stessa opzione politica, la stessa opzione col popolo. E in questo senso ha una convergenza molto importante. E ha altro ecumenismo che si fa non a livello dei teologi, dei sacerdoti e dei ministri, ma si fa a livello popolare. Si sentono insieme sfruttati, leggono la stessa parola, hanno le stesse lotte, gli stessi impegni, e praticamente queste differenze sono superate per una istanza più alta, più, io credo più evangelica, dove Cristo ha un'altra densità in questa comunità. E allora io vedo che qui, io non so dove camminerà questo ecumenismo, ma io penso che il risultato sarà una chiesa cristiana popolare e impegnata con la liberazione dell'uomo, no? Dei cristiani, della società, e la tradizione, la riserva simbolica della fede, dell'Evangelo è impegnata, è utilizzata forse una parola cattiva, però è una mistica poderosa per fare la Chiesa in servizio degli uomini, non in servizio corporativi della Chiesa, difendere le sue cose, ma no, per fare una società per tutti gli uomini più giusta, più fraterna, più abitabile per tutti. E io vedo qui un ecumenismo diverso. Non si pone il problema delle differenze. Io vorrei dire, uno non guarda l'altro, insieme guardano avanti. E avanti vedono i problemi sociali, umani, e in questo sono insieme.
Quindi non solo non si scontrano più, neppure stanno attorno a un tavolo a fare una trattativa, sì, ma sono in un cammino comune verso un obiettivo, sì, che non è quello ecclesiale.
Esattamente. E la Chiesa è sacramento per questo strumento, mediazione, per algo che è più grande che la Chiesa. E la Chiesa è un servizio di questo, oculare le opinioni, non fare mai che il coordinatore abbia una funzione oggettivamente di oppressione, non soggettivamente perché non vuole questo, di dominazione sulla comunità. E questo non è facile, non è facile. Uno dei grandi problemi che abbiamo è questo. Per questo che adesso si sta facendo, io per esempio adesso ho un corso per ogni martedì, di 8 a mezzanotte, con agenti di pastorale, sulla pedagogia di Paulo Freire, perché è esattamente questo, è come fare una pedagogia veramente di liberazione, pedagogia dell'oppresso e educazione come pratica di libertà, perché loro prendono coscienza di sua funzione, non di dominazione, sino di suscitare le voci, di fare circolare il potere e di sparire nel fondo, para che il gruppo può camminare. E questa è stata una necessità che abbiamo sentito, perché parecchi della comunità gridano, è come nel sindacato, lui ha sempre la parola, alla ultima, e reagiscono fortemente. E si vede che fra una teologia, una catechesi, i sacramenti, bisogna esplicitamente fare un'educazione liberatrice e fare funzionare la comunità in termini veramente umani, liberi e senza meccanismi di dominazione.
C'è poi anche la schiavitù che spesso ci lega alla discussione, alla problematica sulle forme del sacro, sui modi con i quali esprimere una religiosità nuova e soprattutto, sì, sulla difficoltà ad esprimerla. Questa dialettica, anche il fatto per esempio che da noi molti preti siano stati sospesi a divini, salta si sono sposati, quindi spesso non c'è più una possibilità normale di celebrare l'Eucaristia, allora la discussione farla, sì, non farla, prete, non prete, per chi presiede.